Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, il primo pensiero che anche nella riflessione insieme voglio di nuovo proporvi è proprio questo della gratitudine. Ringraziamo il Signore per questa bellissima preparazione che abbiamo fatto nella nostra parrocchia durante tutta la novena e per questa festa che il Signore ci dà la grazia di celebrare bene, di celebrare con serenità. Perché è sempre importante che abbiamo questo sentimento di gratitudine, si dà nella nostra vita spirituale e anche materiale quasi tutto per scontato. Invece dovremmo essere più attenti alla grazia e alla misericordia del cuore di Gesù. Ringraziare anche perché, come subito cercheremo di fare insieme, questa festa non è soltanto celebrazione, non è soltanto ringraziamento, ma è anche una scuola che noi frequentiamo, la scuola di Gesù, la scuola di Maria, dove impariamo tante cose importanti per la nostra vita concreta di tutti i giorni. Il Signore semina nel terreno del nostro cuore questa bellissima semente che è la sua parola, che è la luce di verità del dogma della fede cattolica che ci è stata rivelata, e questo è per noi occasione, come dice San Paolo, non di camminare nelle tenebre ma di camminare nella luce. Anche conoscere la verità di fede è per noi motivo di maturità dal punto di vista cristiano. E qui ecco il secondo pensiero della festa di oggi, che è un po', diciamo, il pensiero che mi assilla quando celebriamo le nostre feste, è che il popolo cristiano, che noi, gente che si definisce cattolica, comprendiamo che cosa facciamo. Ho detto altre volte, sarebbe deleterio, no? Che magari vedendoci uscire di chiesa o tornando a casa ci dicessero: dove eri? Ero in chiesa. Perché eri in chiesa oggi? È giovedì, perché eri in chiesa? Perché è il giorno che ricordiamo l'Immacolata Concezione. Cosa vuol dire? Boh, è la festa della Madonna? Questo non può essere. Intanto diciamo che le feste mariane sostanzialmente sono tre, molto importanti, anzitutto questa di oggi, che subito cerchiamo di spiegare, l'altra del 15 agosto, l'Assunzione di Maria al Cielo, e l'altra ancora è quella più maltrattata di tutto il calendario liturgico, ed è la Maternità Divina di Maria, che è posta il 1° di gennaio e che viene tranquillamente trascurata per via della festa del giorno prima, della notte prima. Queste feste evidentemente sono collegate insieme, sono strettamente unite, perché la concezione di Maria è l'inizio della sua vita, l'assunzione la fine della sua vita, la divina maternità il motivo di tutte le grazie che Maria ha ricevuto. Nella festa di oggi che cosa celebriamo? Attenzione bene, perché anche il Vangelo che abbiamo sentito ci può aiutare a non comprendere bene. Celebriamo un fatto che non è della vita di Gesù. Non celebriamo il fatto che Gesù è stato concepito da Maria senza concorso di uomo. Quello è il 25 marzo, l'incarnazione. Noi oggi celebriamo il fatto che la Madonna Santissima sia stata concepita dai suoi genitori normalmente, come tutti noi, con un gesto di amore dei suoi genitori, che si chiamavano Gioacchino ed Anna, e sono santi, e che Dio abbia fatto alla Madonna, ecco, la grazia che celebriamo oggi, la festa di oggi è questo, abbia fatto alla Madonna un dono speciale, che è quello di non darle il peccato originale. Peccato originale che riceviamo noi. E voi potreste dirmi: perché alla Madonna questo? Proprio perché doveva diventare la mamma di Gesù. E se voi rileggete con attenzione la preghiera che abbiamo fatto, e anche all'inizio della messa, e anche ascoltate i testi di tutta la liturgia di oggi, è spiegato anche il come avviene questo. Perché Maria non è fuori dalla redenzione. Maria è una salvata come noi. Infatti si dice così: il Signore Dio ha fatto a Maria il dono di non avere il peccato originale in previsione di quella che sarebbe stata la morte e la risurrezione di Gesù. Perché, cari fratelli e care sorelle, la morte e la risurrezione di Gesù non salvano solo i contemporanei a Gesù e quelli che sono venuti dopo, i successori di Gesù, le generazioni che vengono, salva tutti, lo diciamo nel credo. Dopo la sua risurrezione Gesù scese agli inferi per liberare le anime dei giusti che fino a quel momento non potevano entrare in paradiso, ma che da quel momento hanno potuto partecipare pienamente alla redenzione. E Dio ha anticipato i meriti infiniti della passione e morte di Gesù per Maria, facendogli questo dono, il dono di non avere il peccato originale. Il peccato originale lo ereditiamo, non è un peccato che abbiamo fatto noi, lo ereditiamo perché siamo persone umane. Il peccato originale ci viene tolto con il santo battesimo, però noi portiamo tuttavia, è quello che rimane oltre il battesimo, del peccato originale, portiamo il segno di questa ferita che ha segnato l'umanità. Si dice con una parola un po' difficile che spieghiamo subito, la concupiscenza. Noi comprendiamo che il male è male, noi sappiamo bene che cosa dobbiamo fare, pensate ai comandamenti, sappiamo bene che i comandamenti sono la strada che dobbiamo percorrere per essere vicini a Dio. Tuttavia, in un modo strano, il male ci attira, il male in un certo senso ci coinvolge. Addirittura c'è chi pubblicizza il male, il peccato, chi addirittura pensa che il peccato sia il gusto della vita e che la vita senza peccato quasi non valga la forza e l'occasione di essere vissuta. Noi invece vediamo nel peccato di origine, nei nostri peccati, vediamo che abbiamo rovinato il progetto di Dio. Perché guardate, cari fratelli e care sorelle, dire che Maria, per un dono di Dio, non ha il peccato originale e che dunque ha tutta questa grazia e santità, vuol dire che Maria è come dovremmo essere stati tutti noi se non ci fosse stato il peccato. Come dire che Maria è il prototipo. Io guardo Maria, il Vangelo di oggi la chiama piena di grazia, subito spieghiamo, piena di grazia, noi dovremmo essere stati così. Il progetto di Dio per l'umanità era questo, il peccato invece ha guastato questo progetto di Dio, per cui per il peccato è entrata la morte, la sofferenza, il lavoro, la fatica, tutte queste cose non erano previste nel progetto di Dio, in quella che era la situazione dei nostri progenitori, come diciamo solitamente quando parliamo di questa realtà, nel paradiso terrestre. Vuol dire una situazione sulla terra di beatitudine, di felicità che Dio aveva preparato per le creature. Perché ho detto che molti sbagliano, no? Molti pensano che l'Immacolata Concezione di Maria sia la sua verginità, verginità che è stata conservata prima, durante e dopo il parto. Perché, ecco, non si conoscono, come dicevo, le verità di fede e il Vangelo di oggi non aiuta. Allora voi poteste dirmi perché l'avete messo, perché la Chiesa ha scelto questo Vangelo? Per un altro motivo. Perché l'angelo, quando saluta Maria nell'Annunciazione, di fatto riconosce quello che noi stiamo dicendo. Maria riceve la visita dell'angelo, l'angelo vuol dire messaggero di Dio, l'angelo le dice: ti saluto Maria che sei piena di grazia, il Signore è con te. Questo verbo è un verbo greco, ieri anche ne ho parlato, e ve lo dico non per fare scioro di cultura, perché non è questo il senso, ma il verbo greco che è caritomene vuol dire Maria trabocca della grazia di Dio. Allora l'angelo la saluta riconoscendo la prerogativa di Maria. In quel momento, al momento dell'Annunciazione, Maria ha 15 anni, l'angelo riconosce quello che Dio ha fatto nel momento del concepimento di Maria. Piena di grazia cosa vuol dire? Non c'è il peccato in te. In te trabocca la grazia di Dio perché tu non conosci il peccato. Però ecco, colleghiamo le cose che stavamo dicendo. Non aveva il peccato originale la Madonna, non aveva neanche la concupiscenza, non era attratta dal male. Corollario della festa di oggi è che la Madonna Santissima non ha mai commesso peccato. Non ha avuto il peccato originale e non ha commesso peccati attuali. Peccati attuali sono quelli che noi facciamo con i nostri atti e possono essere gravi, mortali, o leggeri, veniali, e si possono commettere in quattro modi, come sapete tutti: pensieri, parole, opere e omissioni. La Madonna è totalmente lontana da questa realtà, dalla realtà del male, dalla realtà del peccato, dalla realtà che distacca da Dio. Non è l'argomento di oggi, però io mi permetterei di dirvi: pensate, cari fratelli e care sorelle, che non c'è nulla della nostra vita, parlo anche per me, che faccia tanto male a noi stessi quanto il peccato, perché il peccato ci toglie Dio e nessuna delle cose della terra può fare questo. Io posso essere ammalato, povero, posso essere insultato, posso perdere la stima, tutto quello che ho costruito può venire giù tranquillamente, tutte queste cose non mi tolgono Dio, un solo peccato grave mi toglie Dio. Quindi pensare che il peccato è veramente qualcosa di dannoso, lo è stato per i nostri progenitori, lo è stato per tutti gli uomini, lo è per la storia dell'umanità, lo è per la storia dell'umanità, e direi di più, ma questo è il pensiero anche espresso più volte dal Santo Padre, sottolineato in tanti modi: il peccato ha anche rovinato l'equilibrio interno alla creazione. Dunque pensiamo il peccato come lo dobbiamo pensare, come una cosa devastante per le nostre anime. Cosa ci insegna questa festa? E concludo. Ci insegna che anche noi possiamo e dobbiamo vivere senza il peccato. Dobbiamo rinunciare a questo male, a questa realtà che è così dannosa per la nostra vita. E dobbiamo anche pensare che questa purezza, la purezza di Maria, noi siamo sardi, non dobbiamo dimenticarlo questo, no? Abbiamo una tradizione nostra, che tante volte non è la tradizione italiana, perché noi abbiamo una storia particolare, una cultura particolare. In sardo questa festa è una festa che viene chiamata quella della Purissima, ed è una festa antichissima, perché se è vero come è vero che il dogma è stato definito nel 1854, già dal 1600 sono affermate all'interno della storia sarda degli atti e dei documenti che certificano la fede del popolo sardo in questa verità. Pensiamo allora a Maria purissima e pensiamo a noi. Anche noi dobbiamo vivere nella purezza, e la purezza è di tre tipi. Primo, quella del corpo. Evidentemente adesso non ho il tempo per fermarmi. Dobbiamo scegliere di vivere come Maria la purezza del corpo, delle azioni, dei pensieri, delle parole. È una scelta che dobbiamo fare. Vi capita, forse no, come a me, di incontrare persone che non fanno un discorso compiuto se non ci mettono 5, 6, 7 parolacce, che non sono capaci di reggere un discorso, di stare allegri, se non farciscono con riferimenti a cose deleterie. E se me lo permettete, questo è un pensiero mio personalissimo, quando a fare questo sono gli uomini va male, quando sono le donne va ancora peggio. E poi c'è certamente quello che noi pensiamo, quello che è argomento dei nostri pensieri, quello con cui nutriamo la nostra intelligenza e la nostra volontà: purezza del corpo. Purezza morale è quello che dicevamo. Io devo scegliere di voler vivere lontano dal peccato. Il peccato originale mi è stato tolto dal battesimo, il peccato attuale viene cancellato con la confessione. Faccio una domanda: quando è che vi siete confessati l'ultima volta? Vi siete confessati bene? Vi confessate frequentemente? Questo è vivere purezza. Poi c'è la purezza mentale, che è quella delle intenzioni. Devo vivere facendo le cose per Dio, scegliendo il bene, senza secondi fini, senza mettere scopi alternativi nella mia vita. Come capita, no? La gente agisce per avere riverenza, la gente agisce per attirare l'attenzione, la gente agisce per fare le scarpe ai compagni di lavoro, ai familiari. Queste cose dovrebbero essere fuori dalle scelte cattoliche e cristiane. Guardiamo Maria, questa grandezza e questa bellezza, questa santità. Maria ce la consiglia, ce la insegna, la Chiesa con questa festa pure. Credo che il Signore aspetti da noi dei propositi, propositi di vita santa, perché Maria è la nostra vera madre. Gesù ce l'ha data dalla croce mentre moriva. E noi dobbiamo essere suoi veri figli. Come fisicamente assomigliamo ai nostri genitori per i tratti somatici, tant'è vero che spesso ci dicono assomiglia a tuo babbo, assomiglia a tua mamma, questo bambino è preciso il padre o precisa la mamma, così dovrebbero dire anche per noi, non tanto fisicamente quanto moralmente, sì, questi cristiani seguono Maria, assomigliano per le scelte che fanno a Maria Santissima. Chiedo in questo momento che la Madonna ci benedica a tutti e vi ricordo che oggi è la giornata del seminario, la giornata nella quale la nostra diocesi chiede che si preghi per i nostri seminaristi. I seminaristi della nostra diocesi sono nel seminario minore, quelli che studiano al liceo, e nel seminario maggiore, quelli che sono all'università. Sono i sacerdoti di domani, la nostra diocesi ha 200 parrocchie e i seminaristi sono una trentina, sono molto pochi. La nostra parrocchia è l'unica parrocchia di Cagliari, città, che ha un seminarista. E noi siamo orgogliosi di questo, speriamo anzi che il numero cresca e si raddoppi. Preghiamo per il nostro seminarista, siamo stati battezzati da un sacerdote, ci ha dato la prima comunione un sacerdote, ci ha preparato alla cresima un sacerdote, vi ha sposato, come dite voi, vi ha benedetto le nozze un sacerdote. Tra 250 anni, quando arriverà l'ultimo momento, ci sarà un sacerdote, speriamo, vicino al nostro letto ad assisterci, aiutarci a incontrare il Signore, prepararci per questo, ma non nascono come i funghi i sacerdoti. Dobbiamo pregare. E come dicevo in tutte le altre messe, anche a voi dico, non pregate per le altre famiglie. Il Signore chiama i figli della mia vicina, chiama i figli di mia cognata. No, dovete pregare per le vostre parrocchie, per le vostre famiglie, per la vostra famiglia, per i vostri ragazzi, le nonne, le zie, i genitori. Dire al Signore, Signore, ecco i miei figli, quando vuoi, come vuoi, chiamali, che sono a tua disposizione. Mi date 2 minuti? Sì, allora, quando ero a Roma, c'era una signora che aveva 5 bambini, 2 femmine e 3 maschi. E c'è su Pregate Pregate, se voi avete il libro potete andare a vederlo, una preghiera che fanno le mamme per la vocazione dei figli, no? La mamma in questa preghiera dice: Signore, se vuoi, scegli da casa mia un bambino. E questa signora mi aveva chiesto: cosa pensa, faccio bene se tutti i giorni faccio questa preghiera? Gli ho detto: no, fa male, la faccia 2 volte al giorno, non una volta sola. L'anno scorso, mi sembra, adesso non ricordo bene, però l'anno scorso è arrivata una partecipazione da questa famiglia che mi aveva un po' perso di vista. Hanno trovato l'indirizzo su internet, sul sito della parrocchia, e mi hanno scritto perché il terzo figlio diventava sacerdote. Con gli altri 2 erano già sacerdoti, il primo, il secondo e il terzo. La Madonna aveva ascoltato le preghiere proprio su tutti i fronti. 3 ne aveva maschi e 3 ne aveva chiamato il Signore al sacerdozio. E poi vedo ragazzi e ragazze qua, ho capito, si può anche dire: Signore, fammi capire, se c'è qualcosa da fare anche per me sono disponibile. E noi continuiamo a pregare, poi durante l'offertorio passano i cestini, quello che raccogliamo oggi è tutto per il nostro seminario. Sia lodato Gesù Cristo.